Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina poche ore dopo il nuovo ultimatum di Trump a Putin. A Zaporizhia ha colpito un carcere, almeno 16 morti. L'accordo sui dazi Stati Uniti-UE continua a far discutere. In Germania critica il cancelliere Merz, anche il settore auto vira al pessimismo. In Svizzera invece ci si interroga sulle ragioni dell'attesa. Berna sembrava avanti nelle trattative, ma per ora ancora nessuna comunicazione. I ghiacciai quest'estate si stanno sciogliendo prima, già da inizio luglio. La scarsa neve invernale non aiuta, una tendenza destinata a durare. Lo Jodel, il corno delle Alpi e non solo, ha svitto una mostra dedicata alla musica popolare svizzera, simboli nazionali usati anche in politica. A Zaporizhia, nel centro-sud dell'Ucraina, un missile russo ha colpito un carcere, 16 prigionieri sono morti, una trentina di loro sono rimasti feriti, ma è tutta la regione di Zaporizhia a essere sotto intenso attacco aereo, con decine di villaggi e città colpite dalla Russia nelle ultime 24 ore. Questo proprio mentre ieri il presidente americano Trump aveva lanciato un nuovo monito a Putin, riducendo di fatto il termine concesso al Cremlino per una proposta di pace. Allora, per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Davide Maria De Luca, che si trova a Odessa. Iniziamo da quanto è successo sul terreno. Che cosa si sa dell'attacco della scorsa notte, delle scorse ore?
Beh, sappiamo che è stato uno dei più gravi attacchi che hanno colpito la città di Zaporizhia. Almeno 4 bombe guidate hanno colpito il principale carcere civile della città, causando almeno 16 morti. La città di Zaporizhia, lo ricordiamo, è una grande città ucraina, oltre 500.000 di abitanti, e fa parte di una delle regioni che la Russia ha proclamato di voler annettere, anche se non l'hanno occupata tutta quanta. In questo momento il grande timore degli ucraini è che questi attacchi segnalino l'inizio di una nuova offensiva proprio sul fronte meridionale di Zaporizhia, che era un fronte tranquillo in cui non si registravano significative operazioni militari ormai da 2 anni. E ovviamente l'apertura di un nuovo fronte in questa fase, in cui già quello del Donbass è in una situazione così delicata, sarebbe molto molto problematico per Kiev.
Ecco, e dicevamo, tutto questo avviene proprio mentre ieri Trump aveva annunciato una riduzione a 10-12 giorni del tempo concesso a Putin per porre fine al conflitto, pena sanzioni alla Russia. Quanto contano per l'Ucraina? Che cosa si dice in Ucraina di queste minacce di Trump?
Beh, intanto è già arrivata una risposta dal Cremlino a queste minacce, con il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, che ha detto che la Russia tiene conto, ha preso nota di questo accorciamento della deadline e assicura di essere ancora interessata a portare avanti un processo di pace, ma aggiungendo che comunque i russi continuano a volere il raggiungimento dei loro obiettivi, della loro operazione militare speciale, che includono tra l'altro proprio l'annessione di tutte le regioni ucraine e anche dei territori che non hanno ancora occupato militarmente. Dalla parte degli ucraini invece questo accorciamento della scadenza è stato accolto con molta soddisfazione. Praticamente quasi tutti gli sforzi della diplomazia di Kiev in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi addirittura, sono volti a spingere Trump ad adottare un atteggiamento più duro nei confronti della Russia, in particolare di nuove sanzioni. Però ricordiamo anche che c'è molto scetticismo, non soltanto in Russia, dove ormai il governo si sente immune alle sanzioni, ma anche tra gli analisti e gli esperti europei e americani, sull'efficacia e sulla reale possibilità che Trump, alla fine di questa scadenza, adotti veramente questo pacchetto di sanzioni, che, lo ricordiamo, avrebbe per oggetto non soltanto la Russia, ma soprattutto i paesi che ancora commerciano con la Russia, quindi Cina, India e Turchia. Insomma, se Trump davvero volesse portare avanti queste sanzioni tra 10-12 giorni, dovrebbe, come dire, iniziare una vera e propria guerra commerciale senza precedenti con India, Cina, Turchia e anche altri paesi.
Grazie Davide Maria De Luca per questi aggiornamenti in diretta da Odessa. Nessuno sconto ad Ursula von der Leyen solo perché è tedesca. I suoi connazionali criticano in larga maggioranza il compromesso raggiunto in tema di dazi con gli Stati Uniti. Critica anche l'industria tedesca, una posizione che stupisce, visto che proprio l'industria tedesca e il governo Merz che hanno spinto per evitare uno scontro con gli Stati Uniti. Allora sentiamo la corrispondenza da Berlino con Walter Raue.
Anche se Friedrich Merz, da quando è cancelliere, esorta i tedeschi a considerare il bicchiere non come mezzo vuoto ma solo come mezzo pieno, nelle reazioni all'accordo sui dazi fra Unione Europea e Stati Uniti a prevalere in Germania è ugualmente il pessimismo. Il 10% dei posti di lavoro nel settore automobilistico sarebbero ora in pericolo, sostiene la presidente dell'Associazione Tedesca dei Costruttori, Hildegard Müller. Una reazione a dir poco sorprendente se si considera il fatto che erano proprio le case automobilistiche tedesche tedesche Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW a chiedere un accordo con gli Stati Uniti, costi quello che costi, e avevano addirittura inviato una propria delegazione a Washington per negoziare con l'amministrazione Trump, sostenendo che sarebbe meglio un cattivo accordo che nessun accordo. Ora che l'accordo c'è, si lamentano invece un po' tutti. Il compromesso raggiunto da Ursula von der Leyen è un passo indietro per tutti noi, sostiene in una nota l'Unione delle Industrie Farmaceutiche Tedesche. Per quella del settore meccanico e metallurgico l'accordo rappresenterebbe invece addirittura una catastrofe. Per un'economia come quella tedesca, che dipende al 42% dalle esportazioni, l'accordo sui dazi costerebbe solo quest'anno alle imprese dai 6 ai 10 miliardi di euro, ha calcolato l'Istituto di Economia di Kiel. Anche l'impegno da parte dell'Unione Europea di importare dagli Stati Uniti energia per un valore di 250 miliardi di dollari all'anno farebbe lievitare i già di per sé molto alti costi energetici in Germania di almeno un altro 10%.
Questo in Germania. La Svizzera intanto sta sempre aspettando di conoscere il suo destino e ci si chiede quali siano le ragioni di questa attesa. Domanda che giro al nostro corrispondente a Berna, Giampaolo Driussi.
Ma in realtà è una domanda che circola proprio anche qui a Berna e alla quale non si è in grado di dare una risposta. Si può intanto dire che siamo comunque in buona compagnia, perché l'obiettivo dei famosi 90 accordi in 90 giorni che Trump si era posto 3 mesi fa è ancora lontano, e che fra i paesi in attesa ci sono anche partner fondamentali per gli Stati Uniti come Messico, Canada e Cina, con la quale è fra l'altro in corso un nuovo round negoziale proprio oggi. È però vero che suona un po' strano il tutto, quantomeno se si pensa alle dichiarazioni più o meno ufficiali da Berna di qualche mese fa, quando la Svizzera sembrava avvantaggiata, tanto che la consigliera federale Karin Keller-Sutter proprio a inizio maggio aveva affermato che dopo la Gran Bretagna, la prima ad aver concluso un accordo, si poteva sperare di entrare nel novero dei paesi che avrebbero subito seguito. Non è stato il caso, e lo stato dei lavori, se vogliamo chiamarlo così, è fermo al 4 luglio scorso, quando il Consiglio federale aveva sottoscritto una dichiarazione di intenti, tuttora in attesa dell'ok formale dell'amministrazione Trump, che a questo punto sembra non avere fretta di occuparsi della Svizzera. E tutto questo ormai a pochi giorni dalla scadenza dell'ultimo termine fissato dal governo statunitense, ovvero il 1° di agosto.
Ecco, a questo punto che cosa sperano le aziende svizzere? Qual è lo scenario peggiore e cosa può essere lecito attendersi a questo punto?
Con la premessa che l'approccio Trump ha disorientato un po' tutti, fra gli analisti c'è chi sostiene che nei riguardi della Svizzera un trattamento differente, vedi peggiore, rispetto all'Unione Europea non avrebbe senso. La forchetta di riferimento è dunque quella che va dal 10% più ottimista, che corrisponde peraltro alla situazione attuale, al 15% più sensato, mentre lo scenario peggiore sarebbe la non intesa, che significherebbe il ritorno all'annuncio del 3 aprile scorso, quando per la Svizzera il presidente statunitense aveva annunciato dazi specifici per un complessivo 31%. Accanto alle cifre non va infine dimenticato che è importante conoscere al più presto cosa succederà. L'incertezza, come si suol dire, è parecchio nemica dell'economia.
Ecco, poi però ci sono anche delle variabili che per i singoli paesi possono davvero fare la differenza, e per la Svizzera, come peraltro anche per l'Europa, i riflettori sono puntati soprattutto sul settore farmaceutico.
Assolutamente sì, e la speranza è che il settore resti esente da dazi. Basti pensare che gli Stati Uniti rappresentano più del 50% del fatturato di Roche e di circa il 40% rappresentano circa il 40% quello di Novartis, senza dimenticare che le stesse case farmaceutiche hanno già annunciato investimenti miliardari oltreoceano, una mossa che secondo alcuni esperti è da leggere come moneta di scambio per scongiurare appunto delle imposizioni. Al riguardo non è però la farmaceutica non è l'unico settore delicato per la Svizzera, che per quanto può punta i piedi per quanto riguarda l'agricoltura. Qui la questione è inversa, perché i prodotti agricoli sono fra i pochi gravati da dazi all'importazione nel nostro paese. Qualcosa forse verrà concesso sui prodotti proprio esotici, che insomma che in Svizzera non possono essere trovati, coltivati. È in ogni caso una scelta strategica sacra per la politica svizzera, Svizzera, che si spera però non si riveli controproducente a questo punto nei rapporti con Donald Trump. A voi studio.
Grazie per queste spiegazioni, Giampaolo Drius, in diretta da Berna. Si conclude domani nel Regno Unito il quinto giorno di sciopero dei medici residenti che chiedono un aumento salariale del 29% per compensare quasi 20 anni di perdita del potere d'acquisto. Uno sciopero che sta paralizzando gran parte del sistema sanitario e che il governo laburista ritiene ingiustificato. Sentiamo Camilla Camponovo.
Sono circa 50.000 i medici residenti che stanno partecipando allo sciopero di 5 giorni nel Regno Unito. Sono soprattutto giovani medici pienamente abilitati che stanno ancora svolgendo la formazione post laurea per diventare specialisti. Chiedono un aumento dello stipendio di circa il 29% per compensare il crollo che va avanti dal 2008. Attualmente un medico residente guadagna tra le 38 e le 45.000 sterline all'anno, ovvero tra i 3 e i 4.000 franchi al mese. Il governo laburista entrato in carica quest'anno aveva promesso miglioramenti per tutto il settore sanitario nazionale, incluso investimenti per migliorare le condizioni di lavoro, ma le promesse non sono ancora state mantenute, come spiega Raul Mehta.
Sono uno psichiatra tirocinante. Lavoro in reparti dove le persone vengono dimesse a un ritmo allarmante, dove i miei pazienti finiscono per diventare dei senza tetto per strada. Noi li curiamo mentre il ministro della salute ci punta il dito contro e ci dice che non dovremmo chiedere la paga che ci spetta.
L'ultima offerta dell'esecutivo era di un aumento del 5,4%, proposta però ritenuta insoddisfacente dai scioperanti e dal sindacato, il British Medical Association.
Nessuno vuole scioperare. Ho dedicato la mia vita alla cura dei pazienti. Lavoro come psichiatra infantile e ho visto tanti bambini gravemente malati, bambini con tendenze suicide, che si autolesionano, bambini chiusi nelle loro camere che non vedono uno specialista da oltre un anno. E questo semplicemente perché non abbiamo abbastanza medici. I medici sono stanchi, i medici sono esauriti e i medici se ne vanno.
Non ancora terminato lo sciopero di 5 giorni, i medici ne hanno già annunciati altri che causeranno nuovamente la paralisi di una parte del sistema sanitario con migliaia di cancellazioni di appuntamenti e interventi.
In Cina almeno 30 persone sono morte a causa delle forti piogge che si sono abbattute a nord di Pechino. In tutto sono 80.000 gli sfollati e oltre 130 villaggi sono rimasti senza elettricità. Il bilancio più pesante è proprio nel distretto di Miyun, nel nord-est della capitale cinese, dove decine di strade sono state chiuse. L'estate sembra essere andata in vacanza, diciamo così, in particolar modo al nord delle Alpi. Temperature basse, forti precipitazioni e già si dimenticano i giorni di canicola. Calde settimane che hanno fatto colare tutta la neve e il ghiaccio accumulati durante lo scorso inverno. I ghiacciai in Svizzera hanno nuovamente quindi cominciato a perdere volume, questo da inizio luglio e quindi prima del solito. Da qui parte Emanuele Ferrari.
Il giorno che ha visto terminare le riserve raccolte dai ghiacciai in inverno, quest'anno gli esperti lo hanno identificato tra fine giugno e inizio luglio.
Normalerweise findet er erst im Spätsommer statt.
Normalmente, spiega il glaciologo Andreas Bauder, raggiunto da SRF, ciò avviene a fine estate. Nel caso ideale, questo chiamiamolo overshoot day per ghiaccio e neve non si registra, permettendo così ai ghiacciai di crescere, ciò che ogni tanto è necessario per poter sopravvivere. Un recupero di volume che però in Svizzera non si vede da un ventennio. Che il giorno d'inizio del ritiro quest'anno sia giunto così presto non stupisce il ricercatore del Politecnico Federale di Zurigo. Lo scorso inverno, soprattutto sulle Alpi della Svizzera nord-orientale, è caduta poca neve e che questa, a seguito delle alte temperature registrate a giugno, sia già scomparsa non sorprende. E purtroppo, continua l'esperto, anche il poco sole e le temperature più basse delle scorse settimane poco nulla possono contro lo scioglimento. Senza lo strato di neve invernale, il ghiacciaio è senza protezione e continua a liquefarsi. E quella che osservano gli specialisti sembra essere una chiara tendenza. Non prevediamo un vero ritorno degli inverni ricchi di precipitazioni seguiti da estati fredde. Dobbiamo partire dal presupposto che in futuro le estati saranno semmai ancora più calde, portando così, conclude Andreas Bauder, alla scomparsa entro la metà del secolo dei ghiacciai più piccoli e ad una grossa riduzione di volume di quelli più grandi.
Può riaprire al traffico l'Axenstrasse nella Svizzera centrale, chiusa da sabato dopo una colata detritica. L'ufficio federale federale delle strade osserva che la situazione si è stabilizzata, i massi sopra il tratto non si muovono più, visto che nei prossimi giorni non sono più previste forti piogge, il rischio smottamenti è rientrato e dalle 13 i veicoli possono tornare a percorrere questo tratto di strada nazionale che rappresenta il collegamento più corto dal San Gottardo verso Zurigo. Il versante orientale del lago di Uri è sotto osservazione costante e un sistema di monitoraggio fa scattare automaticamente la chiusura dell'Axenstrasse in caso di movimenti della montagna. Si avvicina il 1° agosto e noi vi vogliamo parlare in qualche modo di identità, di simboli tipicamente elvetici, veicolati in questo caso dalla musica popolare. Subito la mente va allo yodel, ma se si parla di simboli nazionali c'è di più: il corno delle Alpi, la fisarmonica di Svitto e ancora altro. Tutti strumenti protagonisti di una mostra da poco inaugurata al Forum della Storia Svizzera a Svitto. Gianluca Olgiati l'ha visitata per capire come è nato questo mito della musica popolare.
Ok, fin qui ci siamo più o meno tutti, ma la storia della musica popolare svizzera è ben più complessa e cominciamo con lo sfatare un mito, reggetevi forte, ce lo dice Laura Rompietti, co-curatrice della mostra. Lo yodel non è o non è esclusivamente un'invenzione svizzera.
Da dove viene il yodel non si sa, si vede che in tutto il mondo ci sta questa tecnica vocale che si sente anche nel nord.
La Georgia.
E nella Scandinavia o anche nell'Africa.
Voce di testa alternata a voce di petto. Se è senza testo si parla di yodel naturale, uno Jutz nella Svizzera centrale, un Zoierli in Appenzello.
Qua si può sentire il Naturjodl, che abbiamo quattro voci, così si sente come suonano tutti e quattro, ma si possono anche spegnere e così si sente solo il basso. E per me è molto affascinante anche a vedere che ci vogliono tutti quanti per un Naturjodl, no? Per far sentirlo così come suona.
Non solo yodel, altri protagonisti un po' meno noti della musica popolare sono la cetra da tavolo, la fisarmonica di Svitto, oppure il hagbrett, il salterio a percussione. E poi c'è lui. Da strumento per richiamare le mucche al pascolo a simbolo nazionale ci è voluta un po' di spinta. Ancora nell'Ottocento il successo è scarso, poi nel 1920 l'entrata in gioco dell'Associazione degli Yodler, che promuove il corno delle Alpi a simbolo popolare. Con quale scopo, Laura Rompietti?
Di segnare che quella tradizione svizzera con le Alpi, con quell'idillico svizzero, che si vede anche nel turismo, poi per anche far sentire quei emozioni, no? Quando si viene in Svizzera con le Alpi, con le mucche, l'immagine idillico della Svizzera.
La nascita di un mito, erano i tempi della difesa spirituale, dalla campagna la musica popolare arriva in città, inizia l'epoca d'oro, lo Schwitzerörgli, la fisarmonica di Svitto conquista i bar del Niederdorf di Zurigo, nelle altre regioni linguistiche non è così, in Ticino ci sono le bandelle con i fiati, il mandolino, mentre l'esposizione ricorda come in Romandia i divieti di ballo imposti dalla riforma abbiano cancellato molte tracce della vecchia musica popolare. Emozioni e ricordi, ma soprattutto elemento di aggregazione. Il passo verso il patriottismo è breve. E allora, Laura Rompietti, quanto è politica questa musica?
È molto difficile. Le persone che la fanno non sono politiche, ci dicono anche tutti quanti che non fanno musica politica, però si vede che ci stanno partiti che la usano perché trasporta l'emozione del sentirsi a casa, della tradizione svizzera.
Tradizioni più o meno antiche, chi le difende a oltranza e chi, come alcuni giovani musicisti, tenta uno yodel su base techno, jazz o rap, innovazione per mantenere viva la tradizione.
Una mostra dunque visitabile a Svitto, con questo chiudiamo il Radio Giornale, vi lascio lo sport, un buon pomeriggio.